Conte, Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un caro saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri, puntuali per il nostro programma, per la nostra trasmissione Semplicemente. In studio Romano Scaramucci che vi parla e Michele Lupetti.
Salve, buonasera a tutti.
Al microfono. Spero e mi auguro che abbiate trascorso una buona settimana, di preparativi per le feste imminenti, giorni di primi weekend stagionali invernali. Le città d'arte sono piene di turisti, Cortona a poco per poco esplodeva, una presenza turistica straordinaria, Michele, no?
Sì, sì, notevole, notevole. Bello anche l'albero, sembra il Rockefeller Center, sembra. Piazza del Comune, Piazza della Repubblica, anzi.
Io sai che l'ho notato poco questo albero, descrivimelo.
Beh, insomma, si nota poco, hai qualche problema di diottria,
probabilmente.
No, sono, è un bel alberone.
Sono passato e
c'era. Dimensioni notevoli, ovviamente non è, cioè, non è un albero, è un albero con delle luci appese dei pezzi di legno, ecco. Non è un albero nel senso un abete, ecco.
Canonico, ho capito.
Se almeno abbiamo evitato il problema di Roma dello spelacchiamento in questa maniera qui.
Certo, invece il Veneto ha regalato un abete rosso di 20 metri al Papa, eh?
Ah, interessante. Te Romano l'albero l'hai fatto, perché queste sono cose importanti.
Io l'albero ancora non l'ho fatto.
Ma l'albero si fa l'otto.
E questa
è doveroso.
Questa incombenza di solito è della moglie, della figlia, ma siccome la moglie e la figlia avevano altre incombenze più urgenti, l'albero l'abbiamo rimandato
va bene.
A data da destinarsi.
Io l'ho fatto, perché l'otto va fatto.
Ecco, mi giustifico, io non l'ho visto perché, Michele, ieri sono passato per Piazza del Comune, ma ero intento a guardare il disastro dell'improvviso acquazzone che ha bagnato lo staff di Radio Incontri,
ecco.
Nel quale tu eri presente.
Penso che sia dovuta una spiegazione ai nostri ascoltatori, credo, no? Anche Andrea in regia annuisce. Ieri stavamo facendo non solo il mercatino vintage, che tra l'altro è andato molto bene e che si ripeterà il 23, quindi vi invito anche per il 23, perché abbiamo tanta bella roba in vendita, ovviamente a fin di bene, quindi per beneficenza. Però stavamo facendo una bellissima diretta frizzante e so anche diversa gente ci stava ascoltando.
Tra i quali c'ero io.
Tra i quali c'era Romano. Improvvisamente siamo stati, nonostante noi fossimo ben riparati sotto un gazebo, però è venuta giù una piovuta che neanche di quelle di agosto, quelle con la grandine e tutte quanto. E quindi siamo stati costretti, proprio per motivi di sicurezza, anche personale, a interrompere la trasmissione. Quindi ci dispiace per questa improvvisa interruzione, ma non potevamo fare altrimenti.
Appuntamento con la diretta del nostro staff in loco il 23.
Sì,
alle
23.
Ore 17:30,
sì,
vero?
Stavolta ci organizzeremo meglio, quindi saremo riparati anche in caso di pioggia, giusto Andrea? Conferma Andrea, perché insomma.
La buona Fernanda Cherubini ha proposto una playlist
agghiacciante
al femminile,
okay,
in onore di Patti Smith, che questa settimana ci onorerà della sua presenza al Teatro Signorelli con un concerto italiano veramente da non perdere. Quindi il primo brano che ascoltiamo oggi,
prova a indovinare,
è proprio di Patti Smith, che ci canta.
Incredibile, non è né Because the Night né People Have the Power. Incredibile,
esatto.
Una terza canzone
che è Gloria, ma sarà quella del nostro
Gloria Macchi tu nell'aria? Non credo.
Non credi?
Non credo, non
vediamo,
credo. Sentiamo.
Sorpresa.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Melting in a pot of thieves, wild card of my sleeve. Thick, hot stone, my sins my own. they belong to me. Me. People say,
quindi Patti Smith. Oggi, cari ascoltatori, come voi sicuramente saprete, ricordano 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Perché un mondo più giusto e possibile sia parte delle nostre relazioni sociali. Credo che oggi ne abbiano parlato in tanti, quindi mi sentivo in dovere di accennare a questo evento anche dai nostri microfoni, ma lo vorrei fare con un episodio minore, diciamo così, rispetto a tanti altri argomenti che potremmo tirare fuori in questa occasione. Un episodio accaduto qui, proprio dalle nostre parti, in provincia, nella città di Arezzo. Un autista della linea 1D, un autista del mezzo pubblico TM, si è dimostrato veramente un uomo giusto, che ha affermato i diritti delle persone. Che cosa è successo? È successo che sono entrati due controllori a controllare, evidentemente, che tutti avessero il biglietto. Era presente un disabile al quale i controllori hanno contestato il fatto di non avere con sé la tessera di riconoscimento agganciata all'abbonamento, che pure aveva pagato, come è stato poi verificato. Il fatto è che è stato fatto un pressing nei confronti di questo disabile veramente sproporzionato, al che l'autista ha fermato il mezzo, è intervenuto e ha fatto scendere i due controllori in un modo abbastanza fermo e deciso, naturalmente, tanto è vero che l'autista, così preso dall'agitazione, si è sentito male, è dovuta intervenire anche l'ambulanza. A me, Michele, sembra un episodio che vale la pena sottolineare. Non sarà un episodio che riporteranno i grandi grandi mezzi di informazione, però deve aver avuto un bel coraggio questo autista. Tu che ne pensi?
No, penso che magari sull'onda dell'indignazione, ecco, siano anche atteggiamenti che si possono fare. Peccato, ecco, per l'episodio, perché è veramente spiacevole, veramente. Credo anche per importatori di handicap dover avere questo aggravio di dimostrare. Ora, poi vabbè, magari dal punto di vista meramente formale l'obiezione che gli veniva fatta poteva anche essere corretta, però insomma, credo che poi nei rapporti umani ci voglia sempre un pochino di, come dire, di adattare un po' tutto alle situazioni che accadono. Poi non mi esprimo in particolare sull'episodio, perché questo lo sento per la prima volta da te, però ecco, in generale credo che nei rapporti tra persone un pochino più di flessibilità sarebbe il caso di averla.
Ma poi sai, Michele, tu sei più giovane di me, io ho un po' di esperienza, un po' di anni più di te, non tantissime, però insomma qualcuno
una vita,
perché questa risata, diciamo così, più ironica.
No,
scherzi. Io ho notato nella mia esperienza così di vita che chi ha un briciolino di potere spesso lo esercita in maniera brutta, esagitata, qualche volta provocatoria, e questo è molto brutto. Magari anche tu hai detto bene, noi non conosciamo i contorni di questo episodio, però ecco, ci sento odore di prevaricazione, no? Chi gestisce un piccolo o grande potere spesso è prevaricatore in modo esasperato nei confronti del più debole.
C'era Totò che diceva: siamo uomini o caporali?
Ecco, appunto.
Identificando il caporale come quello che in sostanza non aveva nessun potere, ma quel quasi niente di potere lo esercitava in maniera arrogante, ovviamente senza alcun riferimento al fatto specifico.
È evidente,
noi teorizziamo.
È evidente che noi conosciamo soltanto, conosco io per così, per lettura del giornale. Come sempre sottolineo, io sono un giornalaio, non di più.
Però i caporali, sì, sono una fenomenologia piuttosto diffusa.
Sì, sì, il caporale.
Quindi Totò ci aveva visto lungo e il suo ragionamento è ancora molto attuale.
Un genio del Novecento. Noi dobbiamo affrontare anche un altro tema, perché io e te che siamo appassionati di musica non possiamo non speluccare in un dramma, con tutto il rispetto e con tutto il sentimento che dobbiamo nei confronti della tragedia che è accaduta in provincia di Ancona, perché proseguono le indagini serrate sulla strage della discoteca di Corinaldo, che purtroppo ha fatto 6 vittime con decine di feriti, di cui alcune versano in gravi condizioni, anche se le ultime notizie ci danno per fortuna molti di questi ragazzini che sono usciti dal coma farmacologico, hanno già riabbracciato i loro genitori, però ancora 3 pare che siano sedati, e quindi ancora non sappiamo bene come andrà a finire. Ho sentito varie accuse che sicuramente saranno giuste, dovranno essere verificate dalla magistratura, alcune direi da prendere in seria considerazione, come l'alto numero di ingressi rispetto ai biglietti strappati, e le barriere che sono sicuramente spesso non a norma di legge, che quindi possono causare incidenti come questi. Ma ho sentito anche accuse nei confronti del trapper
Sfera e Basta.
Molti ho sentito che anche sui social danno colpa a questo artista, chiamiamolo così, artista dell'ultima ora, che personalmente io non apprezzo, ma non per motivi personali, semplicemente perché le cose che scrive a me non piacciono per niente, la musica che fa a me non piace per niente. Ma credo che il disastro che è accaduto là dentro sarebbe accaduto anche ci fosse stato Monsignor Frisina, che dirigeva il suo coro, che cantasse il Gloria o che cantasse il Santus, oppure che ci fosse stato Bocelli. Anche probabilmente sarebbe stato più grave il conto dei morti, perché ci sarebbe sicuramente stata ancora più gente. Quindi non credo che la colpa sia di Sfera.
Ma anche perché poi in realtà Sfera e Basta non è neanche arrivato al locale, quindi non vedo quali possono essere le sue colpe. Insomma, le colpe credo che siano da cercare altrove. Ma ecco, questo c'è un fenomeno interessante comunque, che è questo qui, legato da un lato al mondo della musica e dall'altro al mondo dei locali. Ecco, questa esibizione, che poi non era neanche un'esibizione, cioè veramente era mezz'ora, doveva fare una brevissima comparsata di mezz'ora, no? Con la partecipazione di bambini di 10-11 anni accompagnati dai genitori. Ecco, questa cosa qui mi ha molto incuriosito e mi ha spinto più che altro, al di là della tragedia ovviamente, che avrà dei motivi sui quali ovviamente dovrà far luce la magistratura, però mi ha incuriosito questa nuova forma. Allora, pur nell'orrore della tragedia, ho trovato comunque qualcosa di positivo, perché il fatto comunque che si riappassionino alla musica, per quanto detestabile anche da parte mia, come dici te, però si riappassionano alla musica i giovanissimi e comunque abbiano lo spunto di andare a vedere qualcuno dal vivo, anche se poi non è un'esibizione dal vivo, ma vabbè, sarà una di quelle comparsate, diciamo, da discoteca, ecco, con i genitori e tutto quanto, questo qui può essere anche bellino. E è lì che ancor più stride proprio il fatto che sia avvenuta questa tragedia, che addirittura di quei 6 morti uno era proprio un genitore che aveva accompagnato il figlio, quindi stride ancora di più. Quindi da un lato c'è il discorso sicurezza, che penso vada considerato, e poi un pochino secondo me bisogna anche fare una riflessione su tutto questo mondo dei locali e dei trend economici a cui è sottoposto, che insomma sono molto variabili, e quindi spesso dicono che insomma fosse entrata più gente di quella che era la capienza del locale. C'è da chiarirsi anche per quale motivo si era arrivati magari a fare questo.
Sì, a me capitava più spesso qualche tempo fa, ma ancora capita di andare in qualche locale, ed effettivamente è vero che questi locali spesso hanno le uscite di sicurezza magari impedite da armadietti o
sì,
da oggetti che impediscono l'uscita, oppure che sono chiuse, oppure non ben indicate, e quindi credo che ci sia da lavorare su questo, perché come sempre le leggi ci sono, ma poi se non c'è nessuno che le fa rispettare è un problema.
Comunque su questo episodio, come detto, una tragedia terribile, però ecco, mi si è illuminato questo mondo e ho ripensato un pochino al meccanismo che avveniva nei primi anni 60, che praticamente non c'era la cultura dei concerti come poi si è avuta per tutto il decennio successivo, anni 80, 90, e ancora persiste, ma c'erano queste piccole esibizioni breve, quindi un artista, che ne so, Iva Zanicchi o Patti Pravo, ti poteva fare 4-5 comparsate in locali. Suonava mezz'ora e si spostava in maniera itinerante. Il concetto praticamente che stava Sfera e Basta stava facendo la stessa cosa, anche se ovviamente riadattata ai tempi, poi certo. Ripeto, la musica certo. Assolutamente fastidiosa io la trovo, però
certo, questo può essere un aspetto positivo del fruire la musica,
sì,
ecco,
sì, comunque,
da parte dei giovani, da parte anche dei genitori, perché sì, effettivamente molti ragazzini erano accompagnati dai genitori, e mi immagino da genitore anche il patema d'animo delle migliaia di genitori che avranno avuto una nottata veramente terrificante.
È proprio questo che stride veramente ancora di più, cioè questa dimensione che poteva essere anche bellina e carina, poi di fronte a questa tragedia. Mi dice Romano che devo lanciare un brano, ok, quindi perché hai bisogno di una pronuncia ad un certo livello.
Sì, io sono troppo cortonese per...
Ah, figurati, io invece... Ok, qui è Tom Jones e Janis Joplin. Attenzione,
Janis Joplin,
una coppiata notevole.
Grande.
Ok, Andrea, mandaci pure il pezzo che si chiama Raise Your Hand.
If you ever need something.
Una notizia che riguarda Cortona, un po' di rinterzo, ho trovato che a partire dall'anno accademico 2019-2020 la Scuola Normale Superiore di Pisa aprirà una nuova sede a Napoli, e noi come cugini della Normale di Pisa, perché a Cortona abbiamo la sede estiva della Scuola Normale di Pisa al Palazzone Passerini, beh, siamo un pochino gelosi, Michele, no?
Qui c'è la polemica romano, non poteva mancare. Siamo un po' gelosi, sì, abbastanza.
Ma forse è geloso anche il sindaco di Pisa.
Uno più di noi, credo. Sì.
Il sindaco di Pisa che si è subito arrabbiato perché evidentemente vede un pochino sfumare un po' di affari, perché probabilmente chi voleva andare alla Normale di Pisa, cioè no, chi era meritevole di andare alla Normale di Pisa da Napoli andava a Pisa. Mentre adesso non andrà più a Pisa ma rimarrà a Napoli, dove d'altra parte la tradizione universitaria mi sembra che sia,
certo, no, è piuttosto lunga, lunga di diversi secoli,
e quindi c'è questa l'idea di allargare i propri confini territoriali con una succursale a Napoli, città culturale per eccellenza, come dicevamo, e luogo prescelto dal rettore dell'Ateneo Vincenzo Barone, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui a Cortona. Quest'estate in una bellissima intervista estiva con Massimo Cacciari, eccetera eccetera.
Il sindaco insomma l'ha presa bene, comunque, il sindaco di Pisa.
Malissimo, l'ha presa bene, ovviamente, okay, malissimo. Ma a proposito di Napoli, prendo lo spunto per presentare l'ospite di oggi, il carissimo ospite di oggi, che ringrazio fin da adesso, un musicista di altissimo livello che è cortonese, il maestro Simone Perugini. Ciao Simone.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri.
Simone, intanto ti ringrazio veramente per questa tua presenza qui alla radio, e perché so che tu sei indaffaratissimo, perché il 24 di questo mese uscirà un tuo lavoro sul grande Domenico Cimarosa.
Sì, esattamente. Io innanzitutto ringrazio voi per questa intervista. Sì, il 24 di dicembre uscirà il mio ultimo lavoro discografico come direttore d'orchestra di un'opera inedita di Domenico Cimarosa, che è un compositore della fine del Settecento di cui mi occupo da tanti anni e che ancora ha bisogno di una grande rivalutazione per il pubblico contemporaneo.
Tu tra l'altro sei ambasciatore della musica di Cimarosa nel mondo e per questo hai ricevuto anche un premio. Quindi...
Sì, sì, esattamente. L'amministrazione comunale di Aversa è la città natale di Domenico Cimarosa, l'anno scorso, proprio di questi tempi, mi ha insignito e di questo riconoscimento come ambasciatore della musica di Cimarosa nel mondo, che poi successivamente il premio internazionale Domenico Cimarosa, che hanno dato anche ad altri artisti naturalmente.
Uno di questi anni è stato consegnato anche in passato al grande regista Ugo Gregoretti, quindi
esattamente
è qualcosa di... Ma senti Simone, ma come è nata questa tua passione, questo amore per Domenico Cimarosa?
È un amore tutto corto, tra l'altro, perché io nel 1992-93 ero assistente musicale, avevo 17 anni, allora ero piuttosto giovane, della University of South Carolina, che era un'università appunto americana, che faceva i propri corsi di perfezionamento per cantanti lirici giovani proprio a Cortona, a Palazzo Vagnotti, ed io così mi interessai di questa attività e ho scoperto che alla fine di questi corsi ogni anno gli studenti che facevano parte di questo master mettevano in scena un'opera del repertorio italiano della fine del Settecento, e 9 volte su 10 sostanzialmente la scelta ricadeva su un'opera di Cimarosa.
Ecco.
Quindi io sì. Prego.
Cimarosa, che è un compositore di opere buffe, uno dei più importanti.
Allora, Cimarosa è stato nel Settecento, alla fine del Settecento, il compositore insieme a Paisiello e a pochissimi altri più venerato dal pubblico e dalle corti presso le quali trovava ospitalità. Ed era un compositore tout court sostanzialmente, era un compositore di teatro essenzialmente, quindi scriveva opere serie, opere buffe che venivano dai teatri più importanti di tutta Europa.
Senti Simone, ma sì, è vero che fu contemporaneo di Mozart? È vero che in vita ha avuto più successo lui che il genio salisburghese?
Assolutamente, ma la storia va un po' rivalutata, nel senso che per attingere a notizie più certe rispetto a quelle della vulgata ottocentesca bisogna un po' ricondursi all'epoca. Esattamente, Cimarosa era molto più famoso e più celebre di Mozart. L'invidia, semmai se si può parlare, era viceversa. Cioè Mozart era un compositore che nella vita avrebbe desiderato fare il compositore di opere italiane in particolar maniera, e però purtroppo per una serie di coincidenze tipiche di quell'epoca non ebbe il successo che avevano i nostri italiani, con particolare riferimento a Cimarosa e a Paisiello, che erano i più celebri.
In poche parole, Simone, qual è l'aspetto più piacevole, la caratteristica principale dell'opera di Cimarosa?
Guarda, io qui potrei darti una serie di risposte dopo tanti anni di lavoro con lui. Posso dirti la piacevolezza della sua linea melodica, il suo senso teatrale assoluto che in qualche modo combacia con la sua maestria nello scrivere la musica. Le sue opere sono ancora oggi gradevolissime, sia le opere serie che le opere buffe. Diciamo fondamentalmente la sua grande cantabilità, la sua così percezione melodica assolutamente straordinaria, che lo rende fondamentalmente eterno, un po' come la musica di Mozart sostanzialmente, ha più o meno le stesse caratteristiche.
Oltre all'uscita del prossimo 24 dicembre del CD sul Barone Burlato, mi risulta sì, che però ci sia anche un concerto da te diretto nella capitale mondiale dell'arte a Firenze, è vero?
Sì, però non ci saranno musiche di Cimarosa.
Quindi lo tradisci, perché tradisci Cimarosa?
Perché no, non l'ho tradito io, è che me l'hanno richiesto con un programma che verte su musiche di Mozart, Vivaldi e Stravinsky e Cimarosa.
Sì, ma di ai nostri radioascoltatori quando e dove, con precisione.
Allora, il 20 gennaio alla chiesa oddio, adesso mi nome in centro, San Lorenzo, la chiesa di San Lorenzo, alle 17:30, con la stessa orchestra che sostanzialmente ha inciso il CD.
Ripeti la data perché ho paura che...
20 gennaio.
Okay.
Chiesa di San Lorenzo.
Senti Simone, so che tu devi prendere un treno, quindi sarò velocissimo. Sì. Abbiamo detto che tu sei ormai un musicologo, uno dei conoscitori più approfonditi di questo grande compositore, sei ambasciatore della sua musica nel mondo, sei direttore di orchestra e stai facendo delle cose bellissime, ma Cortona?
Cortona purtroppo per adesso no, sostanzialmente non ho...
Allora io mi prendo la briga qui dalla radio chiedo che al più presto si renda possibile un concerto di Simone Perugini su Cimarosa, però a Cortona, perché è una cosa che non capiamo noi qui, vero Michele? Perché
ci sfugge il motivo.
Ripetti,
sì, ciao Simone. Ci sfugge il motivo,
ciao.
Però ho una curiosità, ecco, quando parli di opera inedita, ecco, io sono un profano, premetto così, ascolto un po' di melodramma per passione, diciamo, di famiglia, ma sono un profano. Però quando parli di opera inedita, cioè che significa? È stata proprio ritrovata in qualche modo da te, oppure non so, cioè, il significato
questa,
è differente?
Quest'opera di cui ho inciso il disco?
Sì.
Sì. Allora no, per Cimarosa abbiamo la fortuna di avere tutti i suoi autografi musicali, quindi tutte le sue partiture conservate alla biblioteca del Conservatorio di Napoli. Però
capito.
Purtroppo è un musicista che poi nel corso dell'Ottocento è passato di moda.
Ecco,
quindi nessuno si era, o quasi, tranne uno, Sogno Segreto, che è un'opera che è rimasta nel repertorio sempre, e le altre opere sono rimaste in biblioteca e hanno bisogno di essere eseguite, di essere editate, di essere stampate, eseguite e incise.
Ecco, ho capito.
Questo fondamentalmente, quindi sostanzialmente basta andare nella biblioteca del conservatorio, fare un po' di studi sugli autografi, perché non sono sempre di facile interpretazione, bisogna avere un po' di competenze musicologiche e poi metterle in scena.
Con che orchestra l'hai appunto messo in scena?
Allora, non l'ho messo in scena, l'ho
registrato. Scusa, sbaglio termine magari.
No, figurati. L'orchestra si chiama Seth Galant Orchestra ed è un'orchestra internazionale, sostanzialmente francese e italiana, che è collegata all'istituto francese qui a Firenze, che a sua volta è collegato con l'Università degli Studi di Firenze.
Okay.
Ed è un'orchestra che suona strumenti dell'epoca, cioè utilizza strumenti musicali ricostruiti.
Molto interessante.
Esatto, e infatti sostanzialmente si approccia a questa musica insieme a me, che li dirigo, con la filologia diciamo dell'epoca barocca e classica e tardo classica, con un modo anche di eseguire questo repertorio diverso, in maniera diversa rispetto a come si sente eseguito generalmente con gli strumenti moderni.
Allora Simone, io intanto ti faccio i grandi rallegramenti per quello
Grazie.
Che stai facendo e ti ringrazio per la tua gentilezza, per la tua disponibilità a questa intervista che abbiamo un po' improvvisato, ma fin da adesso ti chiedo un'altra gentilezza e ti invito per un ulteriore approfondimento, perché a te diverte parlare di musica, perché il tuo lavoro non è il mio lavoro, ma come sai io sono appassionato e quindi mi piacerà tantissimo fare un bello speciale su Cimarosa, perché come mi hai detto quando abbiamo preparato l'intervista per messaggio, ha un vastissimo repertorio anche religioso e quindi avremo modo di approfondire.
Volentierissimo, sarà un immenso piacere partecipare.
Grazie ancora. Grazie. Simone, e buon
Grazie
rientro.
A voi. Grazie. E un saluto a voi e agli ascoltatori. Grazie di tutto.
Ciao ciao.
Ciao.
Buonasera. Ciao ciao.
E quindi noi proseguiamo con un brano musicale, non abbiamo a disposizione Cimarosa, ma bensì...
Ma io qui ho a disposizione un foglio di Romano Scaramucci, qui sono scritti tre nomi ma non un titolo, io se vuoi guarda te lo leggo, però c'è qualcosa che non va
infatti,
secondo me, Romano...
Infatti, allora, vogliamo dire la verità.
Diciamo
infatti. La verità, questa playlist... l'ha fatta la Fernanda,
appunto.
Perché lei da vetero femminista ha
Bravo.
Voluto dedicare alle donne una playlist in onore di Patti Smith, che sarà qui a Cortona il 14 di dicembre. E qui c'è però...
E se ne deve assumere le responsabilità.
E qui diceva il mio amico che il topo tosse, perché al numero 3 c'è Esther Ofarim, Tom Jones e Cher.
È un trio.
È un trio, ma non c'è un titolo.
Il titolo del brano?
Live 1969.
Non credo che sia il titolo, Romano. Vabbè, comunque.
Io questo ho a disposizione. Poi,
senti, è un live perché applaudono.
Applaudono, quindi su questo ci abbiamo azzeccato. Fernanda.
I'm the lady who.
You're the lady that I love.
I'm the lady who.
You're the little lady.
I'm the little lady. They say we're young and we don't know. We won't find out until we grow.
Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me and me. Got you, babe.
I got you, babe.
I got you, babe.
Let's both get even.
What are you gonna do?
Surprise. Watch this.
All right.
I saw the light on the night that I passed by the window.
Okay, we're all even. Let's go to the neutral corner and come out singing.
Okay.
The beat goes on.
però mica male.
Non erano male, perché era un diciamo un medley.
Tom Jones, una voce
di brani famosissimi che io tra l'altro avevo ascoltati da Cher, però quando era con Sonny.
Ah, ovviamente, Sonny e Cher. Ma chi erano i Sonny e Cher italiani? Dai, questo
me Vianella.
Buona come risposta, io avrei detto Wes e Dori Ghezzi. No, però effettivamente Vianella forse era un po' più.
Wes e Dori Ghezzi è vero, però erano già un po' sul tipo imitation, no? Quelli veri, proprio veraci.
I Vianella.
I nostri erano i Vianella.
Tra l'altro abbiamo dei dischi dei Vianella pronti per il mercatino vintage.
Io diciamo la verità.
C'abbiamo pure Vianella.
Io ieri ho comprato 5 dischi al mercatino.
Anch'io parecchi, sì.
5 dischi. Mi sono comprato Il Guardiano del Faro, Severino Gazzelloni, Ornella Vanoni. E poi adesso mi sfuggono gli altri due, però ecco, avevo messo gli occhi anche sui Vianella, e la prossima apertura, se non li ha comprati nessuno, me li compro Vianella. Non li comprai perché i brani che sono lì registrati non sono dei più famosi, manca per esempio Lella, manca
Ma perché noi abbiamo pezzi pregiati, prezzi rari, capito? Mica noi il mercatino è top.
Sì, veramente.
Io ho portato a casa un Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Ma soprattutto due volumi delle mitiche raccolte dell'immenso Fausto Papetti, il sax alto più alto che c'è stato in Italia, volume 19 e volume 20.
Per le copertine, diciamo la verità.
Perché c'erano delle splendide bionde con occhio azzurro che, come sai,
seminude.
Anche un po' seminude. Quindi, ma d'altronde erano i mitici anni 70.
No, però negli anni 70 la donnina col seno nudo, insomma, faceva effetto oggi.
Ma sì, ma perché magari. Poi era tutto più grazioso, capito? Era una bellezza. Gli anni 70,
sì,
erano più belle le donne.
Sì, è vero. Eravamo più
beato te che c'eri, Romano. Io
diciamo che negli anni 70 ero più bello anch'io.
Sicuramente.
Ahimè.
No, ma come ti ho detto altre volte, ho chiesto un giro a delle tue coetanee e mi dicevano che effettivamente Romano era un grande figo.
Ecco, guarda, io questa cosa qui non la smentisco. Non la smentisco perché mi dà molto gusto, però lascio a voi le varie considerazioni. Ma andiamo avanti, perché qui il dovere ci chiama alle cose un po' più serie, anziché facete. C'è un annuncio da parte di Amnesty International di critica nei confronti del decreto Salvini. Praticamente il decreto Salvini è stato distrutto, semidistrutto, criticato da tutto il mondo. Io queste ingerenze, diciamo, estere nei confronti dei nostri, ma io non l'ho mai, a parte che prima ce n'erano meno, a me pare. Però no, credo che non vadano assolutamente bene. Non so cosa ne pensi tu. Poi magari.
No, io ho trovato una similitudine nel fenomeno Salvini. Mm-hmm. In pratica, credo che in realtà c'è da studiarlo politicamente, da studiare, perché non è un fenomeno, cioè è molto italiano. Però ha dei collegamenti grossi in molti paesi europei. Ci sono casi simili. Quindi questo è interessante. Perché in paesi diversi, con tradizioni e storie diverse, però c'è un contenuto politico simile. Ad esempio Est Europa, o meglio Centro Europa, insomma ex Est Europa, ci sono Ungheria per esempio, Polonia soprattutto, ci sono delle grosse similitudini col fenomeno Salvini. E poi i provvedimenti sono simili. È qui che appunto non riesco a capire perché, su questo hai ragione, cioè questo grande occuparsi dell'Italia e invece considerare meno paesi minori, che sì, forse non sono la quinta economia europea, ma forse sono la sesta o la settima, quindi non capisco come mai.
Una risposta potrebbe essere il fatto che dall'Italia non ci si aspettava. Potrebbe essere una risposta.
Potrebbe essere. Infatti ora questa va studiata. Va
Mentre
studiata.
Da altri paesi una popolarità e anche un riscontro nelle urne elettorali, perché non è soltanto un fatto così di popolarità nei social, ma è un fatto anche di voti, perché a parte il 4 marzo che è stato votato da molti milioni di italiani, ma poi pare che nei sondaggi continui.
Ma qual è il problema sostanziale del decreto sicurezza? Cioè, qual è, chi è che viene contestato principalmente?
Allora, le autorità accusano, le autorità italiane, in seguito al decreto, hanno ostacolato e continueranno a ostacolare lo sbarco in Italia di centinaia di persone salvate in mare, infliggendo loro ulteriori sofferenze. Il report non risparmia anche altre critiche al governo italiano, in particolare sul razzismo, vendita di armi, sgomberi forzati, che qui poi il decreto
c'entri
abbastanza poco. E comunque, ecco, tutte queste misure che erodono gravemente i diritti umani di richiedenti asilo e migranti. Però ecco, sono critiche così generiche che non entrano nello specifico.
Ho capito.
Quindi sanno anche un po' così di critica superficiale, perché non è una critica così nel merito di una questione.
Il problema dell'Italia è che è la porta dell'Europa, è anche questo che va considerato, quindi forse da quel punto di vista capisco tutte queste obiezioni, perché un conto è se fa il muro l'Ungheria o qualcun altro, un conto è se lo fa l'Italia perché è il primo paese, quindi da quel punto di vista è comprensibile. Un errore secondo me è stato quello, che ormai pare che sia ufficiale, dell'abolizione dei cosiddetti SPRAR. Ecco, quando tu hai dei soggetti a cui è stato riconosciuto l'asilo politico, ok, non è che sono in attesa di riconoscimento dell'asilo politico, è stato riconosciuto l'asilo politico, i progetti SPRAR prevedevano un inserimento nel mondo del lavoro assistito, per così dire, e invece adesso tutto questo sparisce, quindi ovviamente aumentano le difficoltà, perché poi il soggetto che pure ha avuto l'asilo politico, l'obiezione che viene fatta è adesso troverà mezza una strada col diritto di rimanere in Italia, ma senza alcuna possibilità appunto di essere assistito nell'inserimento. Quindi un'altra obiezione che ho sentito è stata questa.
Però pare che quelli che hanno ricevuto protezione umanitaria resteranno in questi luoghi fino al completamento del progetto di integrazione.
Sì, però non vengono rinnovati successivamente, capito? Quindi quelli, ovviamente, quelli che l'hanno iniziato ormai lo portano fino in fondo, però gli altri, e quindi noi ci ritroveremo un sacco di gente che avrà il diritto di stare in Italia, che però dovrà arrangiarsi da solo, mentre invece prima c'era il lavoro comunque delle tanto biasimate Ollus o comunque associazioni varie che operano nel settore, che però fornivano, diciamo, un aiuto all'inserimento. Questo adesso sparisce, sì, effettivamente,
esempio,
può essere un rischio.
Credo che sia utile il fatto che venga riconosciuta la distinzione tra coloro che fuggono da conflitti bellici e quelli che invece provano a raggiungere le nostre coste per motivi meramente economici.
Ma quello,
no?
Quello lo fanno le commissioni che decidono appunto se le richieste di asilo politico, che poi uso un termine che è improprio perché in realtà poi sono varie terminologie, sono lecite o non lecite, cioè se hanno un senso, quindi vanno riconosciute oppure no. Ecco, questo, quindi quello avviene a monte. Successivamente, una volta ricevuto il diritto di stare in Italia per motivi appunto di asilo politico, a quel punto forse faceva comodo un sistema che collaborasse all'inserimento nel lavoro, perché ormai hanno il diritto di stare qui, gli viene sancito. E quindi non lo so, si ritrovano un po' in mezzo a una via, come peraltro tutti gli italiani, perché chi cerca il lavoro poi è in mezzo a una via.
Ma poi cosa ne pensi, Michele? Ma ecco, anche un decreto, no? Un decreto legge, questo, ma anche altri, prima di essere così deprecato, distrutto, prima ancora che vada in vigore, no? Sarebbe utile anche per un'armonia, no? di convivenza anche tra persone che pensano diversamente dal punto di vista politico, sociale. Non sarebbe meglio aspettare un attimo, vedere come funziona, se darà dei frutti oppure non darà dei frutti? Se poi non darà dei frutti, magari no.
Ma questo può essere vero in parte, poi sono, dipende anche il tema che tratti e quanto è importante. Se un decreto legge è in grado di produrre fino alla conversione che deve avvenire entro 60 giorni, è in grado di produrre anche dei danni clamorosi se il tema è importante e la scelta è sbagliata. Quindi penso che sia lecito fare obiezioni, oltretutto potrebbe indurre, diciamo, a un ripensamento, a una revisione di qualche particolare. Poi se questo avviene sistematicamente e per altri motivi, diciamo che quindi viene usato strumentalmente il discorso del decreto, allora questo è un altro discorso, però...
Allora, io direi di andare con un altro brano musicale. Questa volta sentiamo, ne parlavamo prima, ma è in scaletta Sonny and Cher.
Vedi?
Con un titolo che preferisco tu lo legga, perché io poi lo dico in maranguaglionese.
Prendo il foglio. Cioè significa "e poi lui mi baciò". Then he kissed me. Capito, Romano? È roba,
Tanta roba.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti su attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo, ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci alla seconda parte della nostra trasmissione, che è dedicata solitamente alle notizie locali, che sicuramente prenderemo. Però poiché abbiamo anticipato la notizia locale con l'interessante, per merito suo, intervista a Simone Perugini, vorrei prima affrontare con te un'altra questione, caro Michele, perché...
Prego, Romano, vedo che scartabelli molto e la cosa mi inquieta.
La tua presenza per me è molto molto preziosa, perché tu hai un modo di affrontare le notizie che a me piace molto, perché sei molto equilibrato.
E dopo il complimento arriva la fregatura, attenzione.
No, io non frego mai nessuno.
Lo so.
E quindi voglio, anche se le mie domande però sono anche, diciamo, mi rendo conto, difficilotte, però tu ti salvi sempre molto bene. Allora, da Avvenire, come tu sai, Avvenire è il quotidiano dei cattolici, della CEI, anzi addirittura, della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, che fortissimamente volle Paolo VI. Da Avvenire: il dibattito nato dal basso e accompagnato appunto dal quotidiano della CEI in ordine alla necessaria apertura di una nuova stagione della presenza dei cattolici nella politica italiana, ha consentito di acquisire una serie di proposte e di indicazioni circa il futuro. Perché non si rimanga allo stato di semplici auspici, sembra venuto il momento di passare all'azione, nel senso che si intenderebbe fare, forse c'è chi dice, un partito dei cattolici. Altri invece sostengono che ma no, forse troppo, un partito no, non va bene, allora una fondazione che però potrebbe ispirare un partito, e questo addirittura prima delle elezioni del prossimo quando ci sono le elezioni,
ci sono
europee,
le europee la prossima europee. Primavera,
esatto,
maggio,
prima,
maggio.
Pare che prima delle europee questa fondazione o partito vedrebbe il battesimo, e quindi ecco questo, c'è anche chi sostiene che questo ritorno del partito, allora ci sono anche già alcuni nomi, c'è chi dice il partito di Mattarella, altri lo chiamano partito anti-Salvini.
Ah, addirittura anti-Salvini.
Altri Nuova Democrazia Cristiana.
Ecco,
altri,
questo mi veniva a mente anche a me.
Altri il ritorno del Partito Popolare. Quindi si sprecano le definizioni. Appare difficile per identificare gli esponenti, ovviamente, che potrebbero prendere parte a questo processo fondativo.
Bene.
Però ecco che cosa verrà fuori, caro Michele?
Ma allora, io penso che la partecipazione dei cattolici in politica all'Italia ha fatto solo bene, questo lo dico contro il mio interesse, perché come sai io sono molto più appartengo a un'ala liberal riformista che quindi diciamo non si identifica comunque con quel mondo lì, però penso che abbia fatto soltanto bene. E anche
è un giudizio storico.
Sì,
il tuo,
certo, ecco. Il mio è un giudizio storico. Penso che il Partito Popolare e la Democrazia Cristiana siano stati una parte fondamentale della nostra storia e abbiano svolto un ruolo, secondo me, anche da calmiere del sistema politico e di stabilità comunque del nostro sistema politico importante. Quindi se veramente è auspicabile una cosa di questo tipo, anche perché poi se no vedo tutti gli altri soggetti politici in campo che si contendono il ruolo di rappresentante di un determinato mondo appunto cattolico, che non è solo una questione di religione, è una questione di cultura, quindi di basi culturali che sono appunto quelle del che derivano diciamo dal cattolicesimo.
E come la metteranno quelli che si sentono cattolici al 100% ma si riconoscono invece nel partito di Salvini e compagni? Perché pare che questa mm-hmm. fondazione
sì, certo.
Emergerà dal, abbiamo appunto sentito i nomi, partito anti-Salvini, partito
sì, allora, addirittura anti-Salvini, sì. Comunque è proprio quello che dicevo io, no? Perché comunque tutti si contendono questo patrimonio culturale e sociale e di pensiero che ancora esiste in Italia, secondo me è maggioritario ancora. Tutti se lo contendono e spesso strumentalizzano. Ok? Quindi forse è meglio un partito con una reale identità piuttosto che uno che strumentalizza perché sa che gli italiani, insomma, è una cultura molto diffusa e forse predominante a livello numerico. Almeno non ci sarebbero più le strumentalizzazioni, no? Perché quello che temo io è che si occhieggia l'elettorato cattolico, ma l'occhieggiare non è la stessa cosa di sposare una cultura. La Democrazia Cristiana era diversa, quindi da questo punto di vista noto insomma una differenza grossa, e secondo me era meglio il sistema precedente. Quindi in realtà potrebbe essere, secondo me, un guadagno.
Io mi chiedo quale posizione prenderà ufficialmente la Chiesa, la Conferenza Episcopale, perché
questo romano l'esperto sei te.
No, l'esperto nel senso non è facile di dire qualche cosa di certo, perché io mi metto nei panni, no, della Conferenza Episcopale Italiana quando si troverà due schieramenti ben definiti, che si definiscono cattolici, perché credo che Salvini si definisce cattolico al 100%, sì, anche sì, recentemente ha mostrato il crocifisso, sì, ha fatto il comizio con il Vangelo e quindi difende i valori e la tradizione cattolica a tutti gli effetti, le battaglie per il crocifisso, e anche il ministro dell'istruzione, no, che ha ribadito la necessità di esporre il crocifisso con tutte le polemiche che poi ne conseguono. Ecco, c'è quindi uno schieramento assoluto da parte del mondo cattolico. Se poi nasce, ecco, come si potrà quagliare la questione? Non è facile.
E poi, vabbè, in ballo ci sono anche altri temi, per esempio quelli del sistema elettorale, perché il sistema elettorale è fondamentale. Tutti lo tendono a non considerarlo, però è importante invece. Quindi dopo poi che sistema elettorale avremo in futuro in Italia? Quello che c'è adesso, oppure avremo un sistema maggioritario, oppure avremo un sistema proporzionale puro? Quindi anche i rapporti stessi tra i partiti poi si costruiranno anche in base alle regole del gioco.
Quindi sarà un discorso, sarà un discorso che sicuramente dovremo riprendere, riprenderemo quando si porranno evidentemente le questioni. Io direi di interrompere con un brano musicale, poi andiamo verso il finale, e io voglio proporre Grace Slick.
Ah, sì?
Perché questa donna,
sentiamo,
che tu adesso ci ripresenterai, lancerai tu il brano, è stata la cantante prima dei Jefferson Starship, poi dei Jefferson Airplane, che sono stati una pietra miliare nella storia del rock, anche rock progressive. Una voce che veniva definita erotica, una voce sensuale, e quindi noi ce l'ascoltiamo molto volentieri, poi dopo esprimeremo i nostri giudizi,
ok. Quindi buon ascolto con Grace Slick, che ci canta, il titolo già è tutto un programma, insomma, direi, no? Perché il brano si chiama Dreams.
And I believe in dreams, until I heard the thunder rumble. I saw the mountains crumble. Then came the circus, so I followed its parade with all the fancy lion tamers, a high wire, fiery flamers, ravers wild and centering for all you
fancy lion tamers, high wire, fiery flamers, ravers of every kind. For all you high-stepping, sexy witches, sons of Saturn, sons of bitches, all there in my dreams, all in my dreams, my dreams, my dreams.
Said I believe in magic, and I believe in
effettivamente,
valutamela.
Effettivamente, diciamo che questa voce esprime abbastanza bene i contenuti.
I contenuti, sì, no? Del testo. Dobbiamo fare l'errata a corrige?
Vai, sì.
Ok, perché il concerto di Patti Smith è sì giovedì, ma giovedì è il 13, giusto?
No, è il 14.
Ho sbagliato un'altra volta.
E allora, Patti Smith al Teatro Signorelli c'è il 14.
Allora è venerdì.
Quindi è venerdì.
Allora ragazzi, ragioniamo. Oggi è il 10.
Oggi giusto? È il 10.
E è lunedì. Quindi giovedì è il 13 e venerdì è il 14. È sta Patti Smith. Quando c'è?
Patti Smith c'è il 14.
Quindi venerdì sera.
Venerdì non facciamo sera. Confusione, okay. Perché poi dopo al teatro si arrabbia, no? Arriva tutta la gente il 14.
Certo, immagino che noi...
L'audience, come tu sai, è altissima. Magari se arriva una frotta, pullman...
Sì, la mi mamma sicuramente.
Altro che pullman a Piazza del Popolo domenica per la festa salviniana. Quindi arriverebbero di più.
Comunque, Romano, hai citato Salvini 374 volte su questa puntata.
Perché?
Basta, dai.
Perché io sono, diciamo...
Sei al passo coi tempi.
Al passo con i tempi.
Bravo.
Al passo con i tempi. E al passo con i tempi invece anche Monte San Savino. Perché Monte San Savino presenta uno spettacolo ottimo e ha invitato Luca Argentero che presenta...
Certo. Su testi... Cioè, spettacolo di Edoardo Leo, con testi di Edoardo Leo.
Al Verdi di Monte San Savino, precisiamo bene.
Certo, che è una chicchina, un gioiellino, un piccolo bijou di teatro, 200 posti in totale, bellino. E questo invece quando è lo spettacolo? Vediamo, perché
questo
sennò poi
tocca giovedì
fare...
11 dicembre, con inizio alle ore 21:15. Appuntamento al Teatro Verdi di Monte San Savino, con l'ultimo attesissimo spettacolo del 2018 di una stagione teatrale ancora ricca di ospiti e sorprese a cura del comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana, Spettacolo Onlus, Officine della Cultura e AS Monte Servizi. Ho letto pari da Valdichiara oggi.
Quindi se ci sono degli errori la colpa è nostra. Va bene.
E quindi non ci sono... Caro Michele, il tempo è volato, come suol dirsi, siamo in addirittura d'arrivo, c'è, come vedi, Boogie Night che sta... praticamente prima o poi arriveranno con la mazza e ci cacceranno.
Ma magari, noi lasciamo volentieri il posto.
Noi ovviamente lasciamo il posto a questa trasmissione che farà da apripista anche al San Silvestro cortonese.
Certo.
Io però una cosa me la sto chiedendo, poi ci risponderanno in diretta, io lancio là, perché nel programma dei festeggiamenti del San Silvestro cortonese c'è Boogie Night, però vicino non ho letto Radio Incontri.
E qui la polemica, polemica.
E quindi qui in diretta poi chi di dovere
dovrà chiedere scusa.
Ci risponderanno. Ma a questo punto sento gli applausi che sono diretti a noi.
Sono alla nostra polemica.
Non è vero. Gli applausi sono diretti a quella che farà da chiusura alla nostra trasmissione, che è Janis Joplin. Però prima dobbiamo ringraziare i nostri cari amici ascoltatori, dare appuntamento alla prossima settimana. Io non ci sarò. Bene. Perché sono impegnato.
Noi
per
non
lavoro,
ci saremo, come dicevano
i
nomadi.
Non ci saremo. Appunto. Guccini su musica e testo di Francesco Guccini.
E questa invece è Janis Joplin, giusto, con Maybe, Romano, giusto?
E questa è una grandissima canzone. Sono contento di lasciarvi nelle braccia, nella bocca della grande rocker Janis Joplin.
Grande, ciao.
Ciao a tutti.